È una gioia essere qua, voglio ringraziare il pastore e sua moglie per questo invito, finalmente ce l'abbiamo fatta. La sorella mi ha detto prima di iniziare che è esattamente 6 anni fa, il 15 aprile di 6 anni fa. Dove sei? Il 15 aprile di 6 anni fa ci siamo sentiti, lei chiedeva ma cosa possiamo fare per averti a Pavia, ho detto invitatemi. diciamo che dopo 6 anni è stato possibile. Non significa che Dio ti risponde dopo 6 anni per ogni preghiera, voglio dire. Però ci sono a volte situazioni che non dipendono da noi. E quindi voglio anche ringraziare la sorella per questa parola sugli agnelli, perché stamattina sentivo molto forte di parlarvi di qualcosa di molto particolare che riguarda sicuramente la grazia di Dio e l'amore incondizionato di Dio per la nostra vita. È una delle esperienze che io ho fatto in tutti questi anni, negli ultimi anni di ministero in maniera particolare, e ho scoperto qualcosa che non sapevo, e cioè che la grazia, quando parli della grazia, la grazia irrita i religiosi, perché la grazia elimina ogni forma di merito. Non ci sono meriti davanti a Dio. La grazia appiattisce ogni singola persona riguardo ai meriti ed esalta la dignità di ogni singola persona. E questo è straordinario. Voglio leggere qualcosa di particolare, magari qualcuno avrà un po' di senso leggendo queste cose all'inizio. Desidero che apriate la Bibbia insieme a me in Luca, il capitolo 22, Vangelo di Luca, capitolo 22. Ieri il pastore appunto mi diceva, ma quando avremo l'opportunità di averti qui un'altra volta? Ho detto, aspetta domani. Che dopo domani mattina altri 6 anni sembrano le vacche magre e le vacche grasse di Gesù. Luca capitolo 22 dal versetto 31 in poi. Quanti vengono da altre comunità? Posso vedere la vostra mano alzata? Ok, vogliamo darvi un benvenuto, grazie di essere venuti, è bello avervi in mezzo a noi. Per favore estendete i nostri saluti alle vostre comunità, estendete i nostri saluti e la nostra benedizione a tutti coloro che dove voi fate parte, perché è un piacere avervi in mezzo a noi. Se ci sono delle spie è un piacere avervi in mezzo a voi. Luca 22:31 dice così, il Signore disse ancora, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ma egli disse, Signore, io sono evangelico. Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. Questo non succederà mai. Ma Gesù disse, Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscere. È un episodio molto particolare che riguarda un momento molto difficile della vita di Gesù e della vita dei discepoli. Noi sappiamo che Gesù, quando fu arrestato, i discepoli scapparono e al momento della crocifissione Gesù si ritrovò solo. Il Vangelo di Giovanni dice che solo Giovanni era lì sotto la croce assieme a Maria, sua madre. Ma quando noi leggiamo questo passo, che ci porterà poi ad un altro, a qualcosa da leggere, e vedremo alcune cose, voglio farvi comprendere attraverso lo Spirito Santo, attraverso la Scrittura, alcune incongruenze nelle parole di Gesù. Ora non scandalizzate in quello che vi dico. Ma quando noi leggiamo la scrittura, e leggiamo le parole di Gesù, leggiamo delle incongruenze. Queste incongruenze sono strettamente relazionate alla grazia di Dio. Allora, la prima cosa che voglio dirvi è una cosa, è questo: la grazia non è un insegnamento, non è una dottrina. La grazia è la persona stessa di Gesù. È scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta. La grazia non è stata data, la legge è stata data, stabilendo una distanza tra Dio e il popolo. Ma la grazia e la verità sono venute. Nel testo greco la parola "sono venute" in realtà non è al plurale, ma al singolare. Una cosa molto strana. Letteralmente dice Giovanni: la grazia e la verità è venuta. Unisce le due cose. La grazia non è stata data, la grazia è venuta. Quando Gesù è apparso ed è venuto e amministrato, lui poteva dire: chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Quando noi leggiamo i Vangeli in un'ottica diversa, noi scopriamo qualcosa di straordinario. Ad esempio, quando Gesù ministrava, Gesù non faceva domande, Gesù non faceva consulenze prima, Gesù non chiedeva di che religione sei, a chi appartieni, quanti anni hai, quanti soldi hai. Gesù guariva e ministrava liberazione, guarigione, e ministrava la parola esclusivamente perché era motivato da una sola cosa: dall'amore incondizionato. So che per qualcuno sembrerà strano, Gesù non ha mai fatto un miracolo per ricevere la gloria. E voglio che voi sappiate che questo è il modo di ragionare di Dio. Dio non ha mai fatto una cosa per ricevere gloria. Dio non fa le cose perché poi tu lo possa ringraziare. Dio non fa le cose perché poi possa avere qualcosa in contraccambio da te. Dio fa le cose, il Padre fa le cose perché ti ama. Nel 2009, mi ricordo, ieri parlavo col pastore in macchina, la mia vita cominciò a cambiare quando Dio cominciò a stravolgere la mia vita con il suo messaggio d'amore. Io ho dato la mia vita quando avevo 18 anni, sto parlando di 30 anni fa, quindi nel 1988. Si dice dalle nostre parti: io pensavo di essere cacocciola, pensavo di essere carciofo, nel senso di essere chissà chi e chissà che cosa. Ma quando Dio comincia a parlarti, lui ti smonta, perché solo lui sa, lui ti conosce realmente come siamo, come sei. E quando lui ti parla, lui ti rivela come sei. E quando lui ti parla e ti rivela come sei, tu dici: ma io sono così? La grazia di Dio ha rivelato tutte le schifezze nella mia vita. E al contrario di quello che uno possa pensare o dire, la grazia non ti addolcisce, non fa le cose dolci e smielate. No, la grazia è cruda, perché ti farà far rendere conto come sei. Ed è lì, quando lui ti ha fatto rendere conto come sei realmente, nel cuore e nell'attitudine, che lui ti rialza e ti dice: proprio perché sei così, io ti amo. Io non ti amo perché vai in chiesa, io non ti amo perché preghi, io non ti amo perché leggi la Bibbia, perché stai due ore a pregare, io non ti amo perché sei più spirituale o più santo degli altri, io ti amo perché non puoi fare a meno del mio amore. E nel 2009 mi ricordo che Dio cominciò a stravolgere la mia vita, proprio quando mi sentivo cacocciola, carciofo, bello in fiore. Il Signore mi disse una cosa e non dimenticherò mai, mi disse: Corrado, tu non potrai mai fare niente per farti amare di più da me. E non potrai fare mai niente per farti amare di meno da me. Perché il mio amore per te non dipende da te. Sapete, Dio quando parla dice cose scontate. A volte le più grandi rivelazioni che riceviamo sono le cose più scontate, ma quando è Lui che te lo dice, è spirito e vita. Quando è Lui che ti parla, Lui arriva al tuo cuore. E quando Lui cominciò a rivelarmi questo, la mia vita cominciò a cambiare, esattamente 9 anni fa. E io cominciai a leggere la Scrittura, cominciai a relazionarmi con il Padre in maniera totalmente diversa. L'amore del Padre nella tua vita non dipende da quanto preghi, non dipende da quanto leggi, non dipende da quanto sei spirituale, non dipende da quanto sei santo. Perché l'amore non è una retribuzione, ma è un dono. L'amore non è un regalo, l'amore è un dono. Il regalo si fa in occasione di feste, compleanni, dove tu ti aspetti determinate cose. L'amore di Dio è un dono, e il dono è a senso unico. Lui ti ama non perché vuole qualcosa in cambio da te, Lui ti ama, punto. Se noi vediamo i bambini che ci sono qui, che stanno dormendo, bambini piccoli, ditemi perché avete fatto i vostri figli, perché avete dato vita ad un'altra creatura, perché così vi può aiutare nelle faccende di casa, facciamo un figlio così poi lo mandiamo a lavorare, abbiamo uno stipendio in più. Voglio un figlio perché ho bisogno di sentirmi chiamare padre, ho bisogno di sentirmi così gratificato da qualcuno che mi obbedisce, che sia sottomesso a me. Dio non è così. Dio non ha bisogno di noi per sentirsi Dio. Lui non si sveglia la mattina dicendo: oggi ho bisogno di essere adorato. Adoratemi. Lodatemi. Di più, di più, di più, di più. Sì, è così. Più strumenti, più strumenti. Dio non è nervoso, non dice: no, la batteria è un po' più bassa, per favore. Dio non ha queste problematiche. A volte quando arriva una malattia, la prima cosa che facciamo cos'è? Non andiamo dal medico, lo postiamo su Facebook. La prima cosa che facciamo, preghiamo più persone possibili, perché più siamo... Eh? È vero o no? È vero o no? Condividete queste cose che arrivano, condividete il più possibile. La domanda è: perché? Perché più siamo, meglio è, più preghiamo, meglio è. Come se Dio avesse bisogno, come per dire: dai, per guarire un mal di testa anche una preghierina va bene, però per guarire un tumore, ragazzi, dai, almeno 100 persone. Non mi smuovo per meno di 100 persone. Quando arriva la guarigione, sentirete qualcuno che dirà: anche in America, anche in Africa, abbiamo pregato, abbiamo fatto sapere la notizia e grazie a Dio, Dio ha ascoltato la moltitudine delle preghiere. Ma un giorno una persona, se non sbaglio, disse: non pensate di essere esauditi per il gran numero delle vostre... Non so chi era, aspettate. A Gesù. Dice: non siate come i pagani, che essi pensano di essere esauditi per il gran numero di post che mettono su Facebook. Non è la stessa cosa? A volte sembra che non serviamo un padre, sembra che dobbiamo pagare il pizzo al padrino. E io me ne intendo, perché sono siciliano. Qualcuno dalla Sicilia qui? A volte non sembra che predichiamo il padre, sembra che predichiamo il padrino. Se gli dai la decima, lui ti protegge. Se vai in chiesa, ti benedice. Se sei sottomesso, non avrai problemi di demoni. E mi deve dare la decima perché ho bisogno della decima. Se Se tu mi dai la decima ti mando gli angeli. Se non mi dai la decima ti può succedere qualunque cosa. All'improvviso. E mi dispiace. Ma se mi fai avere la decima, io ci dico ai miei picciotti di proteggerti. Si chiama pizzo questo qua. Tu paghi qualcuno per proteggerti. Tu fai qualcosa per avere qualcosa in cambio. Si chiama contratto. Dio non ha fatto un contratto con noi, lui ha fatto un patto. Il contratto viene stipulato sulla base degli interessi, e se qualcuno non rispetta le clausole del contratto, il contratto si può rompere. Dio non ha fatto un contratto con noi, Dio ha detto: io ti amo, punto, e anche se tu sei infedele io rimango fedele, perché non posso rinnegare me stesso. E Pietro ascolta Gesù che gli dice queste parole: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per voi, dice qua, ma io ho pregato per te, Pietro, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Sapete cosa sta facendo Gesù in questo momento? Sta profetizzando. Sta dicendo a Pietro: io so quello che sta per accadere. Quanti di voi si sono trovati in situazioni dove avete fatto una fesseria, una stupidaggine, chiamiamola così, e avete pensato: Dio ha cambiato idea verso di me? Quanti si sono trovati in questa situazione, a volte di scoraggiamento, dove avete fatto qualcosa, voi sapevate che una cosa non doveva essere fatta, e dite e pensate: forse quella promessa allora non si adempirà più, forse quella chiamata Dio la darà ad un altro, perché ho sbagliato, perché... che ho fatto, sono caduto, ho fatto una stupidaggine, però non volevo, Signore. E Gesù comincia a profetizzare su Pietro e dice una cosa importante, dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, Pietro, affinché la tua fede non venga meno. Signore, tu lo sai, io sono pronto ad andare in carcere, ma sono pronto anche a morire per te. Non parlarmi così, tu sai. E Gesù risponde e dice: io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi. La storia va avanti, sappiamo quello che succede. Gesù viene arrestato nel Getsemani e Pietro è sincero in quello che dice. Pietro non sta dicendo una bugia, Pietro è sincero in quello che sta rispondendo a Gesù, perché Pietro subito dopo, quando si ritrovano nel Getsemani, Pietro era uno che andava armato alle riunioni di preghiera. È come se uno oggi viene alla riunione di preghiera con la pistola, come per dire: non si sa mai quello che può succedere, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma se c'è qualcuno che crea problemi. Nella riunione di preghiera nel Getsemani, Gesù prende Pietro, Pietro, Giacomo e Giovanni, li prende in disparte. No, un pastore una volta si è confuso, ha detto: ci sono chiamato Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha chiamato Pietro, Giovanni e Giacomo, li ha presi con sé e comincia a parlare, no? Comincia a esporre, ad aprire il cuore: l'anima mia afflitta da tristezza mortale, rimanete qui e pregate insieme a me, no? Vi ricordate? Poi arrivano le guardie del Tempio e arrestano Gesù. E Pietro cosa fa? Pietro è disposto anche ad andare in prigione a morire. Esce fuori un coltello e sbaglia. Nessuno mi può convincere che lui voleva tagliare l'orecchio al servo del sacerdote. E ci voleva tagliare la testa. Lui era andato proprio per decapitare. E nella foga lui ha sbagliato e ha tagliato l'orecchio. Gesù risana l'orecchio, sapete? Gli dice: riponi la tua spada, Pietro. Perché chi di spada ferisce. E Pietro era sincero quando disse: io sono pronto ad andare in prigione, anche a morire per te, tu lo sai. Ed era vero. Ma arriva a un certo punto in cui arrestano Gesù, sappiamo la storia, e si trovano in quel portico. Qualcuno fa una domanda a Pietro. Questa storia dura quasi 3 ore, noi la leggiamo molto veloce, ma dura almeno 3 ore. Ed è in 3 ore che si consuma questo atto folle di Pietro. Non dimentichiamo una cosa: Gesù ha detto, Satana ha chiesto di vagliarvi, ma io ho pregato per te. Vedete, noi molto spesso tiriamo fuori dall'equazione, in quello che è successo con Pietro, l'aspetto spirituale. Pietro non ha semplicemente rinnegato Gesù, non ha semplicemente negato di conoscerlo. Pietro era sotto attacco, come tutti i discepoli. Non è stato semplicemente un problema di debolezza. Se noi andiamo a leggere in Ezechiele 34, al versetto 12, quando Dio parla e dice: io stesso andrò in cerca delle mie pecore smarrite e le strapperò da tutti quei luoghi dove sono stati dispersi in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Non era un giorno particolare. Paolo ne parla nella lettera agli Efesini, quando dice di rivestirci con l'intera armatura per resistere quando? Nel giorno malvagio. Parliamoci chiaro, non tutti i giorni sono malvagi, ma ci sono dei giorni. Ci sono dei giorni dove tu ti alzi la mattina e dici: sto pregando che questo giorno finisca il prima possibile. Non so se ti è mai capitato, quando le cose vanno tutte storte, quando la gente prima ti amava e poi comincia a inveire contro di te, pure quando guidi per strada, la gente ti taglia la strada e ti manda le parolacce, arrivi in ufficio, i colleghi sono arrabbiati con te, il datore di lavoro è arrabbiato con te, arrivi a casa, la moglie è arrabbiata con te, i figli arrabbiati con te, la suocera è arrabbiata con te. Non vi preoccupate, Gesù ama le suocere, e pure guarite. Gesù ha guarito la suocera di Pietro. Qualcuno dice che è per questo che lo ha rinnegato, che se l'ha conservato. La suocera malata, Gesù ha detto, Pietro ha detto: finalmente ci prendiamo la pensione. Gesù entra in casa e guarisce la suocera. Non separiamo le due cose. Pietro si trovò sotto attacco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, e io ho pregato per te, Pietro, affinché la tua fede non venga meno. Lo spiegheremo cosa significa. 3 domande, 3 risposte negative. Tu sei Galileo, tu stai con il Nazareno. E alla fine, dice la Bibbia, al terzo momento, la terza domanda, addirittura Pietro impreca, cioè è come se non c'era, come se il cervello non era collegato con la bocca. Vi è mai capitato di fare cose che non sono collegate con la vostra ragione? Cose che avete fatto e dite: ma che cosa ho fatto? Non è semplicemente una questione di debolezza, è una questione di essere sotto vaglio. E se lo comprendiamo è un bene, se non lo comprendiamo andremo incontro a delle conseguenze umane. Dice in Luca, al capitolo 22, al versetto 60, Pietro disse: oh uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore Gesù, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Vi ricordate in Matteo 10 dove Gesù dice: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. E lui disse: chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Voglio parlarvi di questa incongruenza, perché Gesù non ha fatto quello che ha detto. Pietro lo ha rinnegato davanti agli uomini, non c'è più speranza. Pietro probabilmente si ricordava di questo insegnamento, pianse amaramente, non semplicemente perché pensava di perdere qualcosa, ma lui era sincero, era onesto. E quello, fratelli, ascoltate, è l'ultimo momento in cui lo sguardo di Gesù e lo sguardo di Pietro si incontrano. Da quel momento in poi, lui e Gesù non si guardano più negli occhi. Da lì c'è la croce, crocifissione, sappiamo tutto quello che c'è stato prima. Gesù muore, viene sepolto, dopo 3 giorni risuscita, ma ancora manca quell'incontro tra Pietro e Gesù. E tutti quanti voi sapete di cosa sto per parlare. In Giovanni, al capitolo 21, 8 giorni dopo la risurrezione, Gesù incontra i discepoli sul lago di Tiberia. So che il pastore ha insegnato in quest'ultimo periodo sulla differenza che c'è nella terminologia della parola amore, la parola fileo, la parola agapeo. Sto per mostrarvi qualcosa che forse non avete studiato, forse sì, non ha importanza, ma credo che il Signore parlerà molto alla vita di qualcuno. Perché Gesù incontra i discepoli mentre stanno pescando sul lago di Tiberiadi, e sappiamo tutti la storia, voglio abbreviare per non stancarvi tanto. Gesù dice: avete preso qualcosa? Nessuno l'aveva riconosciuto. Gettate la rete dal lato destro. Qual è la differenza tra il lato sinistro e il lato destro quando sei in un lago? Nessuna. Loro gettano la rete e prendono 153 grossi pesci. Giovanni guarda Pietro e gli dice: Pietro, è lui, è il Signore, e ci sta aspettando, arriva. E Pietro dall'emozione si tuffa, non cammina sulle acque. Immaginate, si tuffava e sbatteva. Si tuffa, va a nuoto, vuole essere il primo ad arrivare. E tutti prendono questo pesce, lo portano a riva. La cosa bellissima è che Gesù aveva già il pesce. Questa è una scena bellissima. Gesù vuole fare colazione con loro. Ora non so che colazione si possa fare col pesce fritto. Va bene, è questione di cultura. Però Gesù è l'unico che invece di pescare dice ai pesci: alza, esci dall'acqua, mentre sei in aria ti pulisci, ti posizioni su una graticola. E dice: quando arrivarono là già c'era il pesce pronto. Lui lo benedice e dà da mangiare. Lui da risorto serve ancora. Una parola per qualcuno: il Signore sta ancora servendo i suoi, ancora oggi. Lui è il Re che serve. Lui non è venuto per essere servito, lui è venuto per servire e dare la sua vita. Ancora lui serve i suoi, lui serve le persone che hanno bisogno. Lui ha lavato i piedi dei suoi discepoli, anche di Giuda. Sapeva che Giuda stava per tradirlo. Gesù lava i piedi di colui che sta per tradirlo, perché dice la Bibbia che avendo amato i suoi, li ha amati fino alla fine. Amen? Amen. Alleluia. Dillo alla persona accanto a te: Gesù ti amerà fino alla fine. Fino alla fine. E dice qua in Giovanni al versetto 21, al capitolo 21, versetto 15: dopo che ebbero mangiato, Gesù chiese a Pietro, perché Gesù aveva una tecnica meravigliosa, e meglio riscossa a panzechina, cioè i migliori discorsi si fanno sempre a pancia piena, mai a pancia vuota, perché la gente è nervosa. Quando la gente, nella cultura ebraica era così, le migliori discussioni, a Gesù lo chiamavano mangione e berone, se la faceva sempre mangiando, non in senso brutto naturalmente, perché nella cultura ebraica il mangiare insieme significa intimità. Lui mangiava e beveva con i peccatori e i pubblicani. Alleluia. Dice: dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Ora nel testo greco purtroppo la traduzione è sbagliata, perché in realtà nel testo greco non dice costoro, il testo greco dice questi, e non è riferito ai discepoli naturalmente, è riferito ai pesci. Perché Pietro era ritornato a pescare. Gesù gli aveva detto, tu sei pescatore di uomini, mi ami tu più di questi? Ora, quando Gesù chiede a Pietro, mi ami tu, la parola greca usata è agapeo, ed è amore incondizionato. Mi ami tu in maniera incondizionata? E Pietro risponde, certo Signore. Io mi sono fatto tante risate con questa risposta, perché quando tu chiedi a una persona che ti ha tradito 3 volte, mi ami tu? E quella persona risponde, certo. Cioè tu non sai che persona hai davanti se ti risponde certo. Cioè mi hai appena rinnegato 3 volte 8 giorni fa. Mi ami tu? Come dire, perché me lo domandi? Certo! Se io fossi stato Gesù, ho risposto, meno male che mi ami, se mi volevi male, cioè mi mettivi i chiodi tu direttamente. Ma la cosa bella che Pietro risponde è, certo Signore, tu lo sai che io, fileo, ti voglio bene. Mi ami tu con l'amore che io ho per te? Pietro sta rispondendo, non riesco ad amarti come tu ami me. Dai, cerchiamo di essere onesti questa mattina. Il nostro amore non è perfetto. Tu ed io non possiamo vantarci di quanto lo amiamo, ma se noi lo amiamo è perché Lui ci ha amato per te. Tutto quello che tu fai lo fai come risposta. Non sei il primo, tu sarai sempre il secondo. E se tu oggi hai detto a Lui ti amo, perché Lui oggi ti ha detto io ti amo. Tutto quello che noi facciamo è una risposta al suo amore, non per dimostrargli. Dai, dimostriamo a tutti, dimostriamo al Signore che lo amiamo. Tu non puoi dimostrare un bel niente. Dio non ha bisogno che tu gli dimostri le cose, perché il suo amore per te non è in base a cosa tu gli dimostrerai, a quello che tu contraccambierai. Lui ti ama perché Lui è amore, non perché tu lo amerai. Quando Gesù guarisce, non lo fa perché vuole essere ringraziato, non lo fa perché vuole essere adorato, non lo fa perché vuole essere esaltato. Gesù non guarisce perché vuole il merito. Lui guarisce per amore. Questo dimostra il fatto di come, del perché, del motivo esistono guarigioni soprannaturali anche in ambienti ai quali noi non piacciono. Comprendete quello che sto dicendo? Dio non è evangelico e non gliene frega niente della chiesa evangelica. Dio non è pentecostale, Dio non parla in lingue. Dio ama tutte le persone in maniera uguale. Dio ha tanto amato il mondo, Dio non ha amato la Chiesa, Dio ha amato il mondo e continua ad amarlo ovunque esso sia e qualunque cosa stia facendo. Ma quella guarigione dà gloria alla Madonna. Dio non fa le cose perché vuole la gloria, Dio fa le cose per amore. Quella guarigione dà gloria a Padre Pio, non ha importanza. Dio dice, oh Pio, oh Dio, l'importante è che il figlio mio è stato guarito. Non è a chi va la gloria, ma è l'amore verso la persona. Dio non fa le cose perché ha un secondo fine. Dio fa le cose perché il nostro Padre con un solo fine, in maniera unidirezionale. L'amore è unidirezionale, va solo in una direzione. Tu non vai in chiesa per essere benedetto. Tu non leggi la Bibbia perché vuoi essere guarito. Tu non paghi la decima perché vuoi essere protetto. Noi non diamo le nostre offerte perché così Dio può fare qualcosa. Tutto quello che facciamo, lo facciamo per amore. Paolo lo dice nella lettera ai Corinzi così tante volte. Se parlassi le lingue degli angeli, se avessi la fede da spostare i monti, potrei dare tutti i miei beni e i miei averi per i poveri, dare il mio corpo ad essere arso come un martire. Se non lo faccio per amore, non serve a niente. Non ci sono meriti della grazia. Per la seconda volta Gesù dice: mi ami tu, Pietro? Agapeo, mi ami con l'amore agapeo? E per la seconda volta Pietro risponde: io ti amo, modo mio. Io ti amo, ma posso amarti a modo mio. Ma guardate la cosa importante che succede subito dopo. Versetto 17. Gli chiese per la terza volta, e qua c'è il cambio. Per la terza volta Gesù non usa la parola agapeo, Gesù usa la parola fileo. Simone, figlio di Giona, mi ami tu? E guardate qua, perché qua c'è un particolare. Dice: Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? Perché si rattrista Pietro? Pietro non si rattrista perché Gesù glielo chiede tre volte. Gesù si rattrista perché alla terza volta Gesù cambia la parola e si rende conto che ancora una volta l'Iddio creatore del cielo e della terra, fattosi uomo, è sceso al suo livello. Come per dire: io so che tu non riesci ad amarmi come io ti amo, però posso accettare questo amore che tu hai nei miei confronti, e venendo d'incontro io posso poi rialzarti e insegnarti ad amarmi come io. E Pietro risponde: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. E qual è la risposta di Gesù? Pasci meglio. Vedete, per tre volte Gesù chiede a Pietro questa domanda, e non è Gesù che ha bisogno della risposta. È chiaro questo? Non è che Gesù ha bisogno di capire se Pietro lo ama oppure no, ma è Pietro che ha bisogno di sentire la sua risposta, perché per tre volte lo ha rinnegato, per tre volte deve riconfermare il suo amore nei confronti di Gesù. Ma guardate la risposta di Gesù, questo è scioccante. Ritorna al versetto 15, dice: Simone di Giona, mi ami tu? E Pietro risponde: Signore, tu lo sai, certo, tu lo sai che io ti voglio bene. E qual è la risposta di Gesù? Se fossimo stati noi, puh, cosa fiducia e disgraziato. Ma non sei. Ah, ma c'ho il coraggio di dire che mi è, dopo tutto quello che mi hai fatto passare. Se Gesù fosse stato siciliano, mi rabbrividisco solo all'idea. Ah, mi ami tu? Ah, mi ami? Allora facciamo una cosa. Da domani in poi. Intanto ti levo le chiavi. Ho le chiavi del regno, ma tu chiamerà la comunità, tu puoi avere, ho le chiavi. E abbiamo sti chiavi, subito. Sopra, quale primato, quale papa, manco diavolo può fare, niente. Intanto leviamo tutte queste cose, tutte queste stellette, tutti questi gradi che ti sei messo e ti sei montato la testa. Da domani devi essere l'ultimo ad arrivare e il primo ad andartene quando c'è la preghiera. E non, guarda, non voglio manco i tuoi soldi, non voglio manco le tue offerte, niente. Non ti azzardare a pregare in chiesa a voce alta. Ti leviamo subito il saluto. Nessuno ti dirà più pace. Santa Cena te la può scudare almeno più 6 anni, almeno un anno per ogni volta che mi hai rinnegato. Quale cena del Signore? Quale vino? La Coca-Cola ti può vivere. Via. Se noi fossimo stati Gesù, come avremmo reagito? Guardate la risposta di Gesù. Sapete cosa significa quella risposta? Sapete cosa significa la risposta di Gesù? Pasci i miei agnelli? Sapete cosa significa? La risposta di Gesù, parafrasata, è questa: per me non è cambiato nulla, perché io sapevo ogni cosa. Perché Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Perché io sapevo che nel momento in cui tu mi avresti rinnegato, tu saresti stato distrutto e avresti perso la fede. Non la fede in lui. Sapete in cosa avrebbe perso la fede Pietro? Nella chiamata di Dio per la sua vita. Perché quando noi sbagliamo, quando noi cadiamo, quando noi pecchiamo, la prima cosa che perdiamo è la fiducia nel piano di Dio, nel progetto di Dio per la nostra vita. E Gesù ha anticipato tutto, perché lui è un grande, ha detto: io ho pregato a chi io ho già visto, ma la mia preghiera è preventiva. Oh, io voglio che questa parola, ho quasi terminato, possa arrivare nel cuore. Voglio che tu sappia che prima che tu entri nella valle dell'ombra della morte, Gesù ha pregato per te. La Bibbia dice che lui è seduto alla destra del Padre e intercede per ognuno di noi. È scritto in Ebrei, è scritto in Romani. Nessuno ci potrà separare dal suo grande amore. Perché? Perché Gesù non solo è morto per noi, ma lui continua a intercedere, a pregare per noi, affinché la nostra fede nel piano di Dio non venga meno. Pietro, mi ami tu? Sì, Signore. Dai, ritorna a fare il tuo lavoro, perché non è successo niente. Amen. Ritorna a fare il tuo lavoro, perché quello che hai passato è vero, la responsabilità è tua, è vero, parliamoci chiaro, la responsabilità è nostra, ma ci sono situazioni nelle quali ci veniamo a trovare dove a volte non riusciamo ad entrare in maniera preparata, dove non siamo pronti, e si dice in ebraico antico: scafazziamo. Combiniamo dei guai tremendi, perché pensiamo nel nostro orgoglio: no, ma io ho 30 anni di fede, Signore, a me? Dai, te lo puoi dire a quello che è un anno nella fede, no, a me? E nel nostro orgoglio cadiamo. Noi cadiamo già quando pensiamo determinate cose. E diventiamo vulnerabili, ci esponiamo con il nostro orgoglio. E diveniamo facilmente attaccabili. E Gesù ci guarda negli occhi e lui non ti rinnega. Non ti rinnega. Ci sono delle incongruenze meravigliose. Io le chiamo le incongruenze della grazia. In Matteo al capitolo 18 Gesù parla per la seconda volta della chiesa, dice: tuo fratello pecca contro di te. Dice: tu metti un post su Facebook e svergognalo davanti a tutti quanti. Ah no, dice no, cerca di recuperarlo. Mi sembra che dica così, no? Dice: se non ti ascolta, prendi altri due testimoni e parla con lui. Se non ti ascolta, dillo alla chiesa. Se non ti ascolta, sia come il pubblicano e come il pagano. E molti hanno preso questo versetto, questa e hanno fatto pubblico spettacolo delle persone, umiliando in maniera spudorata. Però chissà perché subito dopo, qualche versetto dopo, è lo stesso capitolo. Pietro gli dice: Signore, ma se uno pecca contro di me, quante volte lo devo perdonare? 7 volte? Gesù ha detto: no. Ah, però. No, 70 volte 7. Ma come, poco fa hai detto che se uno non si ravvede deve essere spubblicato, deve essere come il pubblicano? Appunto. Se qualcuno non si rende conto del suo peccato, vuol dire che ha bisogno di essere evangelizzato. Essere un pubblicano non significa buttare fuori e schifiare le persone, significa che hai davanti una persona che ancora non ha capito cosa, non ha compreso. E come ci si comporta davanti ai pubblicani? Gesù mangiava con loro. Poi tiriamo fuori i versetti dai contesti e costruiamo i castelli. Ma se leggiamo, abbiamo minimamente lo sforzo di leggere 3 versetti più avanti, Gesù parla del perdono incondizionato.
Ai, grazie, wow. Padre.
Quante volte devo perdonare se qualcuno mi fa del male? 7 volte, questa è la cultura ebraica, no? Cioè, il giusto pecca 7 volte, nella cultura ebraica c'era questo numero ricorrente. No, dice Gesù, no, 7 volte. 70 volte 7, che non è 70 per 7, cioè 499 volte semplicemente, il che significa ogni minuto e 20 secondi della tua giornata. Dividi 24 per 499 e viene fuori un calcolo, c'è cioè che qualcuno ti pesta i calli ogni minuto e mezzo e tu ti perdono. No, non sta dicendo 499 volte, significa scrivi 70 volte 7. 7, 7, 7. Scrivilo 70 volte, conta, quello è il modo in cui devi perdonare. Cioè? Sempre, sia in greco che in ebraico, hanno lo stesso significato. Sempre significa...
Sempre.
Ci sono altre traduzioni per questa parola. Sempre significa sempre. E Gesù va da Pietro, lo guarda negli occhi per 3 volte e gli dice: io ho detto a te, io chiedo a voi di perdonare i peccati degli altri e vuoi che io non perdoni i vostri peccati? E se prendiamo questo filone andiamo in una direzione molto... Dio non ti chiederà mai di fare qualcosa che Lui non abbia già fatto. Se Lui ti chiede di perdonare i peccati di chi ti fa del male, sempre, e non ti chiede di giudicare, mai. Perché pensiamo che Lui un giorno lo farà? Non entriamo in questo, poi se il pastore ci invita, e via. Voglio che tu sappia stasera, stamattina, che Gesù ha pregato per te. E se stai attraversando la valle dell'ombra della morte, e fino a ieri dicevi: l'Eterno è il mio pastore, non mi mancherà, e oggi stai dicendo: dov'è il mio pastore? Mi sta mancando tutto. Sei nella valle dell'ombra della morte, e voglio che tu sappia che il pastore ha pregato per te prima che tu entri, prima che tu entrassi. Quando Lui ti ha detto: quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Ma sappi che non solo sarò con te, io ho pregato prima. E quando tu sei entrato nelle acque, io ero là ad aspettarti. Ma tu sei sempre con me? Sì, però Dio è in ogni luogo. Afferrate, prendetelo questo concetto. In qualunque situazione tu ti trovi, Lui era già là prima di te. Ma io sono in una situazione particolare, di imbarazzante, di peccato. Dio non ti abbandonerà mai. E lui non si scandalizza. Non ha problemi di allergie e non ha problemi con le persone. Lui sarà sempre con te e in qualunque situazione tu andrai, lui sarà lì ad aspettarti. E quando lui sarà lì con te, dentro la situazione, sappi che lui sarà fuori da questa situazione ad aspettarti. Perché lui è presente in ogni luogo, in ogni tempo. Lui è tuo padre e lui si prenderà sempre cura di te. E se ti senti scoraggiato questa mattina, voglio che tu sappia che Gesù sta dicendo la stessa parola. Ricorda a fare ciò per il quale tu sei stato chiamato, perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Qualunque cosa tu stai attraversando, lui lo sapeva prima che tu nascessi. Lui non dà le cose per poi toglierle. Dio dà, Dio non toglie. Dio dà, lui non toglie mai. Mai. Giobbe aveva questa dottrina, per questo sua moglie era impazzita, perché sua moglie pensava che Dio gli aveva dato i figli e che Dio glieli aveva tolti. E questa donna disse un giorno: maledici Dio e muori. Era andata fuori di testa e aveva ragione, perché questo Dio è schizofrenico, è bipolare, ha problemi. Un Dio che dà e un giorno dall'un giorno all'altro te lo toglie. Giobbe aveva questa dottrina, sapete perché? E concludo, vi prometto che concludo, anche se non vorrei concludere. Giobbe disse un giorno, quando conobbe Dio faccia a faccia: tutto ciò che io sapevo di te è perché l'avevo sentito dire dagli altri, ma oggi non criticare la moglie di Giobbe, aveva ragione quando disse quelle parole a suo figlio. Un Dio che dà, un Dio che toglie, non è un Dio, è un mostro. È un mostro a due teste. Non andare avanti sulla base di quello che altri dicono di Dio. Tu hai il diritto di sperimentare la sua presenza in maniera personale. Tu hai il diritto di avere una rivelazione sua in maniera personale. E molte cose succedono nella nostra vita semplicemente perché altri ci hanno insegnato. La Chiesa non deve andare avanti per tradizione, la Chiesa va avanti per rivelazione. Rivelazione. E la rivelazione non è una volta e per sempre, perché la nostra capacità di ricevere rivelazione è progressiva. Gesù un giorno ha detto: avrei tante cose da dirvi, ma non sono ora alla vostra portata. E quando verrà lo Spirito Santo, Lui vi guiderà. Ci sono cose che Dio non può dirti oggi, te le dirà domani. La rivelazione non è una volta e per sempre, è la nostra capacità di ricevere la rivelazione che è progressiva. Io oggi conosco Dio in maniera diversa da come lo conoscevo un anno fa. E quando Dio ha cominciato a parlare, ho preso tutti i miei appunti degli anni, di 20 anni, di 25 anni di scuola biblica, li ho bruciati. E ho detto: non voglio più sapere niente di te. Io voglio diventare ateo all'Iddio della religione per conoscere in maniera personale l'Abba Padre che Gesù ha presentato. Voglio diventare ateo all'Iddio della Chiesa evangelica. So che può dare fastidio a qualcuno. Voglio diventare ateo nei confronti dell'Iddio presentato dalla religione cattolica o dalla religione evangelica, qualunque sia la religione. Io voglio Gesù, io voglio la rivelazione che Gesù ha dato del Padre, niente di più e niente di meno. Io so che Lui ha mandato il suo Spirito nel mio cuore per affinché io possa gridare: papà, papà. E quando io vedo Gesù, io posso vedere mio Padre. Questa mattina voglio incoraggiarti ad alzare un attimo le tue mani verso il cielo.
se tu hai avuto scoraggiamento in quest'ultimo periodo, sei in una situazione dove magari non riesci a comprendere, non riesci a capire, magari sei così invaso o invasa dal senso di colpa che non riesci più neanche a perdonarti, che non riesci a guardarti allo specchio, o forse stai attraversando delle cose, forse sei arrabbiato con Dio perché dici: ma come, Signore, io faccio sempre tutto in maniera così perfetta, cerco di non sbagliare mai, cerco di essere sempre integro in tutto, eppure mi fai passare per queste determinate cose. Ascolta, ci sono situazioni che noi non possiamo capire e che non capiremo mai. Nel 94 Dio mi diede quel canto di cui ho testimoniato. Questo canto di cui ho testimoniato si intitola "Quando passerai". Dio non ha risolto i miei problemi in quel giorno. I miei problemi sono durati per altri 4 anni. E in quei 4 anni io chiedevo a Dio: perché? 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 Sapete Dio come mi rispondeva? Mi disse: io mi servirò di te. Tu sei una freccia nel mio arco, tu canterai il mio nome tra le nazioni, tu predicherai. Io dicevo a lui: a me non me ne frega niente di predicare o di cantare, io voglio il pane da mangiare per la mia famiglia. E Dio continuava a rispondermi con parole profetiche. Questo mi faceva arrabbiare e non riuscivo a capire perché. Ero il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare, ero coinvolto in 5 ministeri nella comunità più grande d'Italia. Ero molto impegnato, lavoravo 8 giorni su 7, senza riposo, senza sosta, per anni e anni e anni, e le cose non cambiavano. Poi un giorno Dio cambiò le situazioni. Quello che voglio raccontarvi è questo. Alcuni l'hanno ascoltato questa testimonianza. Mi trovavo in Sardegna, in una comunità. Era il 2005, stiamo parlando di esattamente 11 anni dopo. E la moglie del responsabile venne a me e mi disse, prima che iniziamo la riunione, era la prima volta che andavo, e mi disse: io voglio raccontarti questa testimonianza. Nella seconda gravidanza che ho avuto, mi hanno diagnosticato che mio figlio aveva la sindrome di Down. E quando i dottori mi hanno dato questa notizia, mi dice: io sono andato in depressione e volevo suicidarmi. E al 4° mese di gravidanza ho pianificato il mio suicidio. Ho pianificato il mio suicidio. Marito pastore, altro figlio a scuola, ero solo a casa, la pancia cresceva e non sopportavo l'idea di avere un figlio che non fosse perfetto, tra virgolette. Ho aperto la finestra della mia cucina, avevo messo il sedile lì davanti, e quando decisi di andare verso quel sedile per buttarmi giù, è come se qualcuno avesse preso la mia mano e avesse premuto il tasto play dello stereo. E quando ho premuto play è uscita questa canzone, "Quando passerai". E lei mi disse, quando io ho cominciato a sentire questo canto, la presenza di Dio è scesa su di me. Corrado, io conosco il Signore da tanti anni, ma quel giorno la presenza di Dio era lì nella cucina con me. E io andai in ginocchio e cominciai a piangere. E cominciai a chiedere perdono a Dio per quel pensiero che ho avuto. E lei mi disse: io non so quando hai scritto quel canto. Io non so cosa stavi vivendo in quel momento. Non so cosa c'era nel tuo cuore. Però Corrado, voglio dirti una cosa, quel canto, anche se sono passati 11 anni, l'hai ricevuto pure. E io mi ricordo che ci mettevo a piangere come dei bambini, perché anche se non comprendi il perché di certi momenti, arriverà il momento in cui Dio ti rivelerà ogni cosa. E sappi che la tua sofferenza, la tua, il momento che stai vivendo non è solo per te, ma che Dio, attraverso l'esperienza che stai facendo, vuole raggiungere la vita di decine, di centinaia, di migliaia, e attraverso la testimonianza che tu racconterai, perché nel nome di Gesù tu uscirai fuori dalla valle dell'ombra della morte e racconterai la fedeltà di Dio nella tua vita, e la tua testimonianza incoraggerà la vita di qualcuno che sta passando questo momento, e tu non ti renderai conto che la tua vita è collegata alla vita di altri, e che la sofferenza non è mai fine a se stessa, ma che è sempre uno scopo, che c'è sempre un motivo. Io ho pregato per te, Pietro, affinché la tua fede non venga meno, e quando sarai ritornato, conferma i tuoi fedeli. Oh, che meraviglioso il Signore che abbiamo, amen. Passiamo le nostre mani, dai, ringraziamo per tutto cuore. Ringraziamo per tutto cuore. Voglio dirvi com'è finita. Dopo 4-5 anni di sofferenza, e ricordo che ero nel mio salone, le cose non cambiavano, non cambiavano. Pregavo, intercedevo, cacciavo demoni, facevo di tutto, le cose non cambiavano. Mi ricordo che era una sera, stavo per mangiare la mia frittata di patate meravigliosa, e prima di mettere il boccone alla bocca lo Spirito Santo mi disse: vai nel salone perché ti devo parlare. E rimasi bloccato e disse: ma ho proprio ora? Dopo no? Tu hai detto che a panzeghina se non c'è una meglio. Cioè sì, però tu non sei ebreo, tu sei catanese, quindi vai di là. E mi ricordo che andai di là nel salone, fratelli, ascoltatemi, so che mi credete. Chiusi la porta e io sentii Dio dietro me. Fu un'esperienza unica. Io sapevo che se mi fossi girato di colpo lo avrei visto. Era lì, mi stavo aspettando. E mi girai con gli occhi chiusi perché non avevo il coraggio di guardare. E dissi: eccomi, sono qua. E lui rispose: il tempo del pianto è finito. Io non so cosa mi abbia fatto, una cosa sola, che in quel momento mi sono messa a piangere. Però da quel giorno in poi le cose sono cominciate a cambiare, è tutto stato rivoluzionato. Non so cosa è successo, Dio aveva parlato. Amen. Dio aveva parlato. E sapete cosa disse a Dio? Disse: non prendermi in giro, non lo sopporterei. Mi disse: da oggi in poi le cose cambieranno. Noi non sappiamo il perché, però a volte Dio opera così, e dopo anni comprendiamo. Ma se anche non stai comprendendo, dai la mano alla persona accanto a te, dai. Sapete che abbiamo bisogno gli uni degli altri? Voglio chiederti in questo momento: tu non sai quali sono le circostanze qui stasera, questa mattina qui in mezzo a noi? Può essere che Dio vuole darti anche una parola profetica per qualcuno, o una parola di incoraggiamento per qualcuno? Voglio che tu preghi in questo momento per la persona che hai accanto a te, per la persona alla tua destra, la persona alla tua sinistra. Voglio chiederti di chiudere i tuoi occhi e di chiedere allo Spirito Santo che possa aprire gli occhi e possa dare parole chiare per poter, affinché la persona che hai accanto a te possa uscire fuori o rimanere nel fuoco, rimanere nell'acqua con la pace di Dio nel suo cuore. Alleluia. La nostra vita viene fortificata quando a volte rimaniamo nel fuoco, quando rimaniamo nell'acqua. È proprio là che la nostra vita viene vagliata, viene intagliata, viene modificata, ed è là che i doni e la chiamata di Dio cominciano ad essere perfezionati nella nostra vita. E quando usciremo dal fuoco e dall'acqua, ne usciremo più forti, ne usciremo migliori. Per favore, prega per la persona che è accanto a te. Fatti ispirare da Dio, prendi la mano alla persona che è accanto a te. Fatti ispirare dallo Spirito Santo, fatti guidare. E se hai delle parole da dire a qualcuno, falle. Se Dio ti sta dicendo di andare da qualcuno e dargli qualche parola, fallo in questo momento. presenza di Dio è qui, la sua grazia ti rialza, la sua grazia ti rialza, la sua grazia non ti schiaccia, la grazia è venuta e si è manifestata 2000 anni fa e lui è lo stesso, ieri, oggi e per sé. Con le blaste mance le chiaro queste le blaste sciocco le blaste così maestro le blaste sciocco fino a prendere le blaste le blaste sciocco le blaste sciocco le blaste maestro le blaste sciocco le blaste sciocco. Ora mamma va a sede chiede queste le chiese soccorro mondo delle chiese le chiese ricevi guarigione questa mattina nel nome di Gesù, ricevi guarigione questa mattina nel nome di Gesù, ricevi guarigione cose blasse mai soccorri le se chiedi a mamma o del castello le chiedi a poco solo l'amore di Dio vincerà nella tua vita. L'amore di Dio prevarrà nella tua vita. La grazia di Dio si farà strada nella tua vita. Non c'è niente che possa impedire a Lui di amarti. Cosa nasce la tua vita? Cosa nasce la tua vita? Sole che si nasce la tua vita? Sole che nasce la tua vita? Alleluia.
C'è una porta che per tanti anni è rimasta chiusa davanti a te. Lo Spirito Santo ti dice che non si è mai aperta perché tu pensavi di aprirla a motivo delle tue capacità, della tua santità, della tua bravura. Ma il Signore ti dice questa mattina che io quella porta non solo la apro, ma la spalanco, perché tu oggi hai capito che non dipende da te, ma è dipeso da quello che io ho compiuto per te 2000 anni fa. E perché per la mia grazia, perché io ho compiuto e anche questa porta che è rimasta chiusa nella tua vita, oggi non si apre, ma si spalanca, perché tu riconoscerai che sono io e non sei tu. Ricordatelo. È per la mia grazia, non è per la tua capacità, per la tua bravura, per la tua santità. Padre, perché tu non ci hai lasciato soli, alleluia, tu sei venuto a vivere dentro di noi e grazie perché la tua presenza è in noi, ci segue, ci accompagna. Tu hai scelto di vivere in un tempio fatto di carne e sangue, fatto di ossa, in un tempio che si può muovere, perché ci stai chiamando e ci stai mandando a questa generazione, a questa nazione che è benedetta, e questa nazione riceverà la tua grazia, il messaggio del Vangelo del Regno di Dio, perché quando questo Vangelo del Regno sarà predicato ad ogni creatura, allora sì, verrà la fine. Padre, noi ti ringraziamo questa mattina, ti ringraziamo della visita di Corrado che ci è stato così tanto di incoraggiamento, e noi come Chiesa vogliamo anche ringraziarlo e pregare per lui, per il suo ministero, a motivo anche delle lotte, dei combattimenti, sapendo che Corrado, Dio è con te. E come è stato con te nel passato, è con te oggi ed è con te anche domani e dopodomani e fino a all'ultimo giorno Lui sarà con te, perché Lui non è cambiato. E Padre, noi ti ringraziamo di questo amore così grande che a volte le nostre parole umane non sono in grado di esprimere. Ecco perché, Padre, noi ti preghiamo che tu dai ad ognuno di noi, alla Chiesa in questa nazione, la rivelazione, uno spirito di sapienza e di rivelazione per conoscerti pienamente, Padre. Grazie, Padre, del tuo amore incondizionato, Padre. Alleluia. Che non dipende da noi, come oggi tu ci hai detto, ma è dipeso.
Ci sono qui persone che sono, non hanno mai dato la loro vita a Gesù. E voglio incoraggiare chiunque stamattina, se non lo hai già fatto, a farlo in questo momento. Se ci sono persone che non hanno mai dato la loro vita a Gesù, e questa sera vogliono dire: sì Signore, io voglio darti la mia vita, voglio consegnarti la mia vita, non posso più vivere senza di te. Voglio chiederti, se vuoi fare questo, lo vuoi fare per la prima volta, voglio chiederti di alzare la tua mano. Vogliamo pregare, vogliamo ringraziare. Se non hai mai dato la tua vita al Signore, a Gesù, lo vuoi fare questa mattina, voglio chiederti di alzare la mano e vogliamo pregare insieme. Alleluia. Senza vergogna, dai. Dovremmo vergognarci di ben altro, non di questo. Dovremmo vergognarci di tante altre cose. Questa è la cosa di cui dovremmo andare veramente fieri. Alleluia. Alza la tua mano se vuoi che preghiamo, tu che vuoi fare questa decisione. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti per queste persone. Vogliamo reclamare tutti insieme la tua benedizione sopra la tua vita. Non ti chiediamo di benedirle, tu le hai già benedette. Ma vogliamo reclamare benedizione, quello che noi benediciamo, quello che tu hai già benedetto. Per questo vogliamo reclamare, Padre, la tua protezione sopra le loro vite e che loro possano crescere nella consapevolezza e nella rivelazione del tuo amore, della tua grazia, del tuo piano e del tuo proposito per la loro vita. Per questo vogliamo ringraziarti per questa mattina. Grazie per come hai parlato e per come continuerai a parlare ai nostri cuori nel resto della giornata. Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.